La libertà di Radio Cooperativa è garantita dalla mancanza di sponsor pubblicitari e politici. La sua sopravvivenza è garantita dall'operato volontario dei propri conduttori e soprattutto dai contributi in denaro che giungono dai propri ascoltatori. Iscrivi il tuo nome tra coloro che alimentano questo spazio di libertà, effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova.
Слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
Dunque, oggi è mercoledì, sono le 21 e qualcosa, siamo un po' in ritardo, però sinceramente siamo arrivati dal lavoro, quindi non dovete telefonare, dirci niente. Questa è Non ci credo, trasmissione come al solito di due psicopatici, e vengono a trasmettere come sapete ogni mercoledì dalle ore 20:20, e grazie al loro contributo e soprattutto al vostro che lasciate un obolo al conto corrente postale 12082301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio Tempo 2 35 131 Padova, potete permettere la nostra trasmissione e soprattutto che questa radio continui ad esistere. Dopo questa slinguazzata vi lasciamo allegramente con Mario. C'è qualcosa da dire? No, ti vedo già che
no,
sei...
funziona il mio microfono.
Sì, purtroppo sì, e ti sentono anche purtroppo.
Che carino che sei stasera.
Va, caro amore. Bene, vi lasciamo, va, un brano musicale questa sera. Facciamo i cattivoni, dai. Yeah, la riproponiamo perché ce l'hanno chiesta, cioè non è che possiamo fare altrimenti. Un po' di violenza. Aspettate, perché c'è un piccolo contrattempo tecnico che risolviamo. Eccola qua. Per chi c'è la richiesta, signori, mercoledì 20:20, non ci credo. Ricominciamo a trasmettere, cari. Ciao, a dopo! Eccoci qua, che riprendiamo le trasmissioni, signore e signori. Inserite il gettone, la cassa, prego. No. Ritorniamo a trasmettere. Dunque, innanzitutto vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto nella posta elettronica e anche per congratularsi della puntata, delle due puntate che abbiamo fatto sulle Brigate Rosse. E tanti ci hanno richiesto effettivamente di fare la puntata su Aldo Moro, per quanto l'avessimo già anticipata, però evidentemente un po' di mail che abbiamo ricevuto, dovremmo un po' anche accontentarle queste persone. Come solito il relatore migliore per fare questa cosa è Mario, che è con noi questa sera. Mario,
sono
ricordiamo
qua.
I nostri recapiti di email,
sì.
E tutto quanto a questo punto.
Allora, il nostro sito è www.noncicredo.org,
mm-hmm.
E la mail è info@noncicredo.org.
Perfetto. Detto questo, voglio ringraziare veramente tutti coloro che, ancora ripeto, che hanno scritto alla nostra mail. Ricordiamo inoltre che finalmente è l'ultima trasmissione di luglio, quindi iniziamo il periodo estivo con sta candela di caldo che ci troviamo ogni giorno. E, la prossima settimana probabilmente metteremo una registrazione, vediamo un attimo se ce la facciamo, perché non ci credo non va mai in ferie. Non ci credo, non vai mai in ferie, e vi terremo così a lesionarvi il vostro sistema neurovegetativo raccontandovi delle cose del periodo italiano, ma soprattutto di cose che accadono in Italia ancora da oggi e che minano la volontà ancora di vivere tranquilli per noi cittadini. Questa sera quindi parliamo di Moro, del caso Moro, cosa è accaduto, come stanno realmente le cose e il filo storico che lega tutto quanto a questa vicenda. Mario, quando vuoi partire iniziamo, perché poi soprattutto Moro, visto le mail che sono arrivate?
Ma perché quando si parla delle Brigate Rosse quello che viene in mente subito è il rapimento e poi l'uccisione di Aldo Moro, anche perché come vedremo, se riusciremo ad arrivare in fondo questa sera, questo fatto di sangue che è avvenuto appunto nel 78 ha prodotto dei cambiamenti sensibili nella politica anche del paese, e poi perché con il sequestro e l'uccisione di Moro sono venute alla luce degli intrecci pazzeschi su tutto quel periodo degli anni 70 e poi anche 80 che sono pieni di traffici, di servizi segreti, di giornalisti ammazzati, insomma di un po' ne parleremo, ma leggendo la vicenda Moro si capisce come tutti questi intrecci alla fine servono esclusivamente a garantire il potere da parte di chi ce l'aveva,
chiaro,
ecco,
chiaro.
In quel periodo.
Quando vuoi iniziare, Mario, vai.
Sì, io ripartirei più o meno, insomma, da dove siamo arrivati l'ultima volta, in cui abbiamo già parlato del sequestro di Moro, quindi faccio una premessa abbastanza veloce e poi entriamo nella questione. Allora, a Roma c'è un tizio che si fa chiamare Altobelli, ma in realtà è Germano Maccari, che è un brigatista della colonna romana, che acquista una casa in via Moltancini, e in questa casa costruisce la cosiddetta prigione del popolo. La prigione del popolo o prigione proletaria non è nient'altro che una stanzetta che viene insonorizzata, che viene è priva di finestre, che ha spazio soltanto per una branda, un lettino, un piccolo tavolo con una sedia e un WC chimico come quelli che si usano nelle roulotte e nei camper, no? Ecco, il 16 marzo del 78 Aldo Moro e la sua scorta stanno andando in Parlamento, ed è una giornata molto importante perché è il giorno in cui verrà presentato e approvato uno dei tanti governi Andreotti, il quarto per la precisione, che è un governo molto importante, ne parleremo successivamente. All'incrocio tra via Fani e via Stresa, la Fiat 130 che trasporta Moro con dietro un'altra macchina di scorta viene fermata, e in tre minuti il comando delle Brigate Rosse annienta la scorta, tutte persone molto abili, molto in gamba, abituate a questo tipo di lavoro, che non hanno il tempo di reagire, sparano un colpo di grazia, un colpo in testa a ciascuno dei cinque militari della scorta e rapisce il politico. è un blitz militare che verrà definito di geometrica potenza, e da qui cominciano i 55 giorni di prigionia per Elide, sono proprio 55, i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, che viene sottoposto a processo del popolo e poi alla fine condannato a morte, no? Attorno al caso Moro c'è una quantità di dubbi, di stranezze che cercheremo questa sera di evidenziare. Il cadavere di Moro viene trovato il 9 maggio, viene caricato su una Renault rossa e viene lasciato più o meno a metà strada tra le sedi romane della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano in via Caetani, no? La ricerca è pazzesca, perché ci sono 2000 agenti giorno e notte che vengono tenuti in stato di allerta e che partecipano alle ricerche, si fanno un sacco di posti di blocco, ma veramente decine e decine di posti di blocco, ma Moro è sparito veramente nel nulla, no? E Moro si trova proprio in via Montalcini 8, numero 1, in quella prigione del popolo, dove arriva meno di mezz'ora dopo il sequestro e, secondo quello che si sa, vi resterà fino alla fine. A sorvegliarlo sono tre brigatisti rossi, sono Prospero Gallinari, Germano Maccari, quello il proprietario della casa, e Anna Laura Praghetti. Ma nel covo arriva ogni giorno Mario Moretti, che è il capo indiscusso delle Brigate Rosse in questo periodo, dopo l'arresto di Renato Curcio e di Alberto Franceschini. Moretti, dicevo, ogni giorno arriva per fare un'interrogazione, e le interrogazioni di Moro e tutto quello che lui poi produrrà e scriverà vengono prima registrati su nastro, poi è un procedimento troppo lungo trascriverlo dal nastro, e quindi vengono scritte direttamente da Moro. Quindi la prigionia, i 55 giorni di prigionia di Moro lasciano, oltre al fatto in sé, voglio dire, che è grave per conto suo, ma lascia una quantità, una documentazione, tantissime lettere scritte da Moro, di cui parleremo tra breve, no? Quello che racconta il rapimento di Moro dal punto di vista delle Brigate Rosse sono i comunicati. I comunicati sono nove più uno, poi vedremo che cos'è il più uno, no? Il primo è una fotografia del presidente della Democrazia Cristiana, appunto di Aldo Moro, e comincia con la frase: compagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro, chiedo scusa, ho sbagliato. Il primo è, ecco, la fotografia. L'ultimo invece, l'ultimo comunicato, comincia appunto con la frase che stavo leggendo: compagni, la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro è arrivata alla sua conclusione. E sempre l'ultimo comunicato si conclude con: concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato, che come vedremo era una sentenza di morte. I comunicati sono, come dicevo, la cronistoria dal punto di vista delle BR di quello che è successo. Noi la volta scorsa abbiamo, non letto perché sono molto lunghi, sono anche scritti in maniera abbastanza intorcolata, cioè c'è un linguaggio molto politichese, molto contorto, quindi non era il caso di leggerli, ma li abbiamo commentati i primi sei. Velocissimamente un riepilogo. Il primo comunicato è quello che dice che Aldo Moro è stato rapito e che la sua scorta armata, composta dai cinque agenti dei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata, no? E poi c'è un racconto di chi è Moro, di che cos'è Moro e del ruolo che lui e la Democrazia Cristiana hanno all'interno del SIM. Il SIM è la sigla che viene usata dalle Brigate Rosse, non da adesso ma già da prima, che significa Stato imperialista delle multinazionali, che è il demonio contro il quale la lotta armata proletaria deve essere diretta. È insieme al primo comunicato che c'è una foto di Aldo Moro in maniche di camicia davanti alla bandiera delle Brigate Rosse, che è famosissima. Il secondo comunicato arriva nove giorni dopo, il 25 marzo. E c'è in questo invece un attacco a quelli che sono i nuovi, come posso dire, alleati, forse una parola molto grossa, ma sostenitori, diciamo, della politica di Moro, e cioè il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer e i sindacati, che dalle Brigate Rosse, senza mezzi termini, vengono definiti apparato poliziesco antioperaio, delatori, spie del regime, insomma non è che ci vanno molto leggeri. E poi si sottolinea il fatto che Aldo Moro, che era stato designato in pectore quantomeno come alla carica di Presidente della Repubblica, rappresenta quindi di questo Stato delle multinazionali il potere più elevato, perché nel Presidente della Repubblica c'è il suo ruolo di capo della magistratura, il suo ruolo di capo militare, il suo ruolo di rappresentanza. Quindi non è che dicono abbiamo preso Moro a caso, l'abbiamo preso per il significato emblematico che lui ha in questo paese, no? E poi si elencano tutte quante le malefatte di Moro e della Democrazia Cristiana, che vanno dai governi Tambroni con la polizia di Scelba che sparava sugli operai in manifestazione, fino ai tentativi di golpe di De Lorenzo e Segni con il progetto Solo, di cui parleremo successivamente, la nascita del centro-sinistra, che viene visto dalle Brigate Rosse come un escamotage per togliere spazio al proletariato, quello vero, che sarebbe rappresentato da loro. Il terzo comunicato è del 29 marzo. La prima frase è questa: l'interrogatorio sui contenuti del quale abbiamo già detto prosegue con la completa collaborazione del prigioniero. Questa è una cosa importante, perché le Brigate Rosse più e più volte diranno che Moro collabora e racconta quello che sa. Ora, Moro non era uno che passava di là per caso, era uno delle più alte cariche della Democrazia Cristiana, tanto che ne era il presidente, e quindi sapeva di quello che era successo negli anni precedenti. Ricordiamo che siamo nel periodo della strategia della tensione, in cui ci sono gli attentati, ci sono le bombe, ci sono i terroristi palestinesi, c'è il problema libico, insomma ce ne sono dalla A alla Z di questioni da tirare fuori. Moro sa tutto quello che è successo, o sa molto di quello che è successo. E le Brigate Rosse dicono: Moro, pur rendendosi conto di essere colpevole di questi fatti, si rende conto di non essere l'unico, e quindi chiama, loro li chiamano gli altri gerarchi, a dividere con lui le responsabilità, e rivolge a questi suoi colleghi di partito un'esplicita chiamata di correità. Sono parole proprio del comunicato, no? In questa occasione viene mandata a Cossiga, che è il ministro degli interni in quel periodo, anche una lettera personale. Il comunicato numero 4 è ancora una richiesta, diciamo, prendere in considerazione le responsabilità della Democrazia Cristiana. E le Brigate Rosse se la prendono molto in questo quarto comunicato, sia con i politici della DC che con la stampa, perché era stato detto che la lettera Cossiga era falsa, che non era stata scritta da Moro, ma che Moro era stato, addirittura qualcuno pensava fosse stato drogato, e quindi che la lettera fosse stata scritta senza la sua consapevolezza, no? Ecco, il quinto comunicato è del 10 aprile e contiene una lettera di Moro a Taviani, e comincia così: l'interrogatorio del prigioniero prosegue e, come abbiamo già detto, ci aiuta validamente a chiarire le linee antiproletarie, le trame sanguinarie e terroristiche che si sono dipanate nel nostro paese e che Moro ha sempre coperto, ad individuare con esattezza le responsabilità dei vari boss democristiani, le loro complicità, i loro progetti internazionali, gli equilibri di potere che sono stati alla base di 30 anni di regime DC. Questa è una frase molto importante nell'ottica, diciamo, del rapimento Moro, perché si lascia capire che Moro sta raccontando tutti quei fatti di cui parlavo prima, cioè il terrorismo, cioè le bombe, cioè gli inciuci tra i servizi segreti nostri e di altri paesi, soprattutto americani. Questo è l'ultimo comunicato mentre avviene l'interrogatorio. Il sesto comunicato, invece, è la fine del processo. Comincia così: l'interrogatorio al prigioniero Alto Moro è terminato. E poi le brigate dicono: lui ci ha raccontato tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni di regime democristiano, e il suo racconto non fa altro che confermare le verità e le certezze che i proletari, il popolo, ha sempre avuto nella propria coscienza, no? Allora, la conclusione è la seguente, la leggo perché è interessante: le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la Democrazia Cristiana ed il suo regime saranno definitivamente battuti, liquidati e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Ecco, la conclusione di questo sesto comunicato è quindi è chiarissima. Moro deve essere ucciso.
Bene, direi di fare un piccolo break musicale. Noi ringraziamo anche chi ci ha scritto perché ci dà soddisfazione perlomeno per il tipo di musica che abbiamo messo. Abbiamo sempre spaziato tantissimo. Molto interessante è stata la richiesta di una ragazza di 20 anni. Cioè, io ho sentito una canzone di Ranieri che hanno fatto su Rai Storia tempo fa e volevo sapere un attimo che titolo era avesse sta canzone. Allora noi la mettiamo perché si chiama 20 anni, quindi Francesca, se ci ascolti, la canzone è questa, è vecchia però insomma è giusto farla sentire anche a tutti.
La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni, e anzi ma vi dissi addio, e me ne andai verso il destino, con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche.
Torniamo in onda per riprendere il discorso e la storia di Aldo Moro e per capire un po' i lati oscuri di tutta la vicenda, riprendendo da dove abbiamo lasciato Mario.
Sì, c'è subito un colpo di scena, come nei romanzi gialli perfetti, perché subito dopo questo annuncio della condanna di Aldo Moro esce un comunicato che annuncia che Moro è stato ucciso e che il suo corpo è stato gettato nel lago della Duquesa, che è un lago in provincia di Rieti. È il 18 aprile quando questo comunicato esce, ma è un comunicato falso. È un comunicato falso e si vede subito da alcuni elementi. Il primo è che è molto più corto del solito, cioè i comunicati delle Brigate Rosse sono, diciamo così, due pagine, questo è mezza pagina, tanto per fare un confronto, no? E poi vengono utilizzate nella macchina da scrivere in maniera diversa i tasti. Per esempio, per scrivere la L, di Livorno minuscola, le Brigate Rosse usavano il numero 1, mentre qui invece viene usata la L minuscola. E poi ci sono degli errori di ortografia e soprattutto mancano tutti gli slogan finali che sono sempre stati presenti in tutti i comunicati brigatisti, non solo in quelli di Moro, ma anche precedentemente. E poi in quella primavera del 78 fa molto freddo ai 1800 metri del lago della Duchessa, che è completamente ghiacciato. Nonostante questo, nonostante queste evidenze che si trattava di un falso, gli esperti e i politici ritengono che il comunicato sia vero. La polizia viene mandata sul lago della Duchessa a fare un sopralluogo, ma ovviamente non trovano nulla. Riparleremo più avanti di questo settimo comunicato, vedremo chi l'ha scritto e perché sarà difficile, ma almeno chi l'ha scritto. Poi c'è il comunicato numero 7, quello vero, è di due giorni dopo, del 20 aprile. Quello vero contiene una foto di Moro con un giornale del 19 per dimostrare che non è affatto morto ma che è ancora vivo, e il comunicato 7 è rivolto alla Democrazia Cristiana e bisognerebbe leggerlo per intero, perché come aveva sostenuto mi pare Dennis nella prima puntata, no, intervenendo in trasmissione, effettivamente questo è il comunicato più importante delle Brigate Rosse. La tesi delle BR è che mentre si diffondono menzogne sul trattamento riservato ad Alto Moro, trattamenti molto più duri vengono riservati ai prigionieri politici combattenti che sono isolati, picchiati, a volte ammazzati nelle carcere del regime.
Mario, hai il fiatone?
Sì, no, sono... No.
Di corsa? Da fermo di corsa?
Da fermo di corsa. E nonostante questo, nonostante questa differenza, diciamo, di trattamento, che è molto peggiore da parte dello Stato che non delle Brigate Rosse sul prigioniero, le Brigate Rosse scrivono: l'appello umanitario lo lancia invece la Democrazia Cristiana. E qui siamo nella più grottesca spudoratezza. A quale umanità si possono mai appellare i vari Andreotti, Fanfani, Leone, Cossiga, Piccoli, Rumore, Compari? Nei campi di concentramento dello Stato imperialista ci sono centinaia di prigionieri comunisti condannati alla morte lenta di secoli di prigionia. Apro una parentesi, c'erano state condanne all'ergastolo, ci saranno condanne a migliaia di anni per le Brigate Rosse. Noi lottiamo per la libertà del proletariato e parte essenziale del nostro programma politico è la libertà per tutti i prigionieri comunisti. Il rilascio del prigioniero Aldo Moro può essere preso in considerazione solo in relazione della liberazione di prigionieri comunisti. La DC dia una risposta chiara e definitiva se intende percorrere questa strada. Deve essere chiaro che non ce ne sono altre possibili. La DC e il suo governo hanno 48 ore di tempo per farlo a partire dalle ore 15 del 20 aprile. Ecco quindi la scappatoia per liberare Moro. Uno scambio di prigionieri. Cosa che, tra le altre cose, era già stata fatta, non soltanto con Sossi, ma era stata fatta negli anni precedenti, a proposito dei, per esempio, dei libici, no? Sigonella, tutte quelle cose. Allora uno dice, che cosa fare a questo punto? Possiamo cedere e salvare il presidente democristiano o rifiutare? E c'è uno schieramento compatto. Soltanto uno, il Partito Socialista Italiano di Craxi, si schiererà apertamente per la trattativa. Tutti gli altri partiti, compreso il Partito Comunista Italiano di Berlinguer, saranno per la linea dura e intransigente. È anche comprensibile il fatto, il Partito Comunista Italiano per la prima volta andava a sostenere col voto, a votare a favore di un governo di centrosinistra, no? E quindi è chiaro che doveva mostrarsi non soltanto partito di lotta, ma doveva mostrarsi anche partito di governo, quindi doveva prendere delle decisioni di questo tipo. Ma il comunicato numero 7, oltre a questa proposta, diciamo, di scambio di prigionieri, contiene qualche cosa di più. È il riferimento al falso comunicato numero 7, che è ritenuto dalle Brigate Rosse, leggo testuali parole, una lugubre mossa degli specialisti della guerra psicologica. Ma c'è un altro aspetto, dicono le Brigate Rosse. Moro parla perché ha capito ed è fuori dai giochi ed ha rivelato tutto quello che sapeva sugli ultimi 30 anni di regime democristiano. L'ultima parte del comunicato è impossibile da commentare, va letta, semplicemente. Eccola qui. C'è un altro aspetto di questa macabra messa in scena che tutti si guardano bene dal mettere in luce, ed è il calcolo politico e l'interesse personale dei vari boss democristiani. Come sempre è accaduto per la Democrazia Cristiana, i giochi di potere sono un elemento ineliminabile della sua corruzione, del suo modo di gestire lo Stato. Sono un elemento secondario ma molto concreto e ci illuminano ancora di più di quale umanità è pervasa la cosca democristiana. Aldo Moro, che rinchiuso nel carcere del popolo ormai ne è fuori, ce li indica senza reticente e nel caso che lo riguarda vede come in particolare il suo compare Andreotti cercherà con ogni mezzo di trasformarlo in un buon affare, così lo definisce Moro, come ha sempre fatto in tutta la sua carriera e che ha avuto il suo massimo fulgore con le trame iniziate con la strage di Piazza Fontana, con l'uso oculato e molto personale dei servizi segreti che vi erano implicati. Andreotti ha già le mani abbondantemente sporche di sangue e non ci sono dubbi che la sceneggiata recitata dai vari burattini di Stato ha la sua sapiente regia. La statura morale dei democristiani è nota a tutti, rilevarla può solo renderci più odiosi e rafforzare il proposito dei rivoluzionari di distruggere il loro putrido potere. Di tutto dovranno rendere conto e mentre denunciamo come falso e provocatorio il comunicato del 18 aprile, il falso numero 7, attribuito alla nostra organizzazione, ne indichiamo gli autori, Andreotti e i suoi complici. Ora, probabilmente non sapremo mai se si tratta solo di propaganda e quindi di parole, oppure se queste passi siano realmente stati suggeriti dalle confessioni di Aldo Moro. Però sono frasi veramente forti, sono frasi molto forti. Recentemente Andreotti, quando ha compiuto 90 anni, ha detto: ci sono diversi segreti che mi porterò nella tomba.
Eh beh, è giusto, un rappresentante di uno Stato che sa le verità dello Stato, è giusto che lo Stato non lo sappia. Un po' come Cossiga sul discorso di Ustica, siamo là.
Cossiga era Pape Ciccia con Andreotti. Io ho visto di recente, ho rivisto meglio di recente, il film Il Divo, che va bene, un po' romanzato, ma insomma racconta bene questo periodo, è un film che merita di essere visto. E veniamo al comunicato numero 8. È il comunicato che definisce i termini della trattativa, cioè fa chiaramente i nomi dei brigatisti che devono essere liberati per salvare Aldo Moro. Tra queste ci sono ovviamente anche Alberto Franceschini e Renato Curcio e poi ci sono altri 11 compagni di lotta. Sembra un ultimatum veramente definitivo. Le Brigate Rosse si rivolgono alle insigni personalità, il Papa, che era Paolo VI in quell'epoca, il segretario dell'ONU, che era Kurt Waldheim, che erano intervenute chiedendo il rilascio di Moro in nome di principi cristiani e umanitari. La risposta è questa. Ora, queste insigne personalità hanno 13 nomi di altrettanti uomini condannati a morte e per la liberazione dei quali hanno la possibilità di appellarsi alla DC e al suo governo in nome della stessa umanità, dignità cristiana o altri supremi ideali ai quali dicono di riferirsi, dimostrando così la loro proclamata imparzialità ed estraneità ad ogni calcolo politico. Tradotto, insomma, significa morti per morti, salvateci i nostri, certo, che noi vi diamo il vostro. Questa era l'indicazione. Quindi, in questo momento, la Democrazia Cristiana, che poi rappresenta lo Stato, adesso è inutile, sì, insomma, che ci giriamo intorno, caso, no? La Democrazia Cristiana ha la possibilità, se vuole, di salvare Moro. Basta che metta in libertà questo. E Moro non era una persona qualsiasi, cioè, voglio dire, anche nel caso di Sossi è una persona che vale mille volte meno da un punto di vista politico, no, di quello che valeva Aldo Moro. E arriviamo all'ultimo comunicato, il comunicato numero 9. Si parla della posizione di Craxi e del Partito Socialista, perché era stato l'unico a dire: dobbiamo aggiungere, dicono sempre le BR, una risposta alla apparente disponibilità del Partito Socialista Italiano. Va detto chiaro che il gran parlare del suo segretario Craxi è solo apparenza, perché non affronta il problema reale, lo scambio dei prigionieri. A parole non abbiamo più niente da dire alla DC, al suo governo e ai complici che lo sostengono. L'unico linguaggio che i servi dell'imperialismo hanno dimostrato di saper intendere è quello delle armi, ed è con questo che il proletariato sta imparando a parlare. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato.
Bene, facciamo un altro break musicale. Questo invece è un brano che ci hanno chiesto il popolo giovane, diciamo, rappresentato anche da noi. Questo è un brano che ha fatto storia, sono i Simple Minds, Woman in Change. Bellissimo brano, veramente. Questo è uno dei brani che ha fatto storia, veramente ha portato il nome di questo gruppo in tutto il mondo. Da dove riprendiamo, Mario?
Qui sembra che il discorso sia finito, no? Perché uno dice, beh, insomma, c'è stato il sequestro, i comunicati, l'uccisione. Ma in realtà non è che le cose siano molto chiare. Anzi, ci sono molte cose che non lo sono, no? Infatti, durante questi 55 giorni succedono delle cose che uno dice, boh. Per esempio, durante una seduta spiritica, il fantasma di Don Sturzo, che è il fondatore della Democrazia Cristiana, rivela, ma non a dei ragazzini che stanno giocando, a dei professori universitari, tra i quali c'è anche Romano Prodi, no? Dov'è tenuto Moro, cioè sì. Qual è la prigione di Moro.
Sì, che la cosa bella è vedere i professori universitari a una seduta spiritica, esatto. Già questo... Okay.
Comunque ne riparleremo poi, adesso è solo per introdurre alcuni dei concetti. Allora viene fuori il nome di Gradoli. Gradoli è un paesino vicino al lago di Bolsena, mi pare nella provincia di Viterbo, se ricordo bene, no? La polizia cerca a Gradoli dappertutto, ma non trova nulla. Poi c'è un processo e durante il processo proviamo a sentire che cosa dice Eleonora Moro, la vedova dello statista.
Siamo sicuri che a Roma non ci sia una via Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa? E la risposta è stata, adesso non ricordo di chi, che sulle pagine gialle questo nome non risultava. E andate via queste persone, io sono andata a prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo nome c'era.
Cioè, è una cosa veramente allucinante.
Dai, no? Cioè,
i geni delle indagini romane in un caso così complicato, quando tutto lo Stato praticamente è mobilitato per recuperare, per cercare di scoprire Moro, non si va nemmeno a vedere dentro le pagine gialle, per questo la signora Moro parla delle pagine gialle, c'era il Tutto Città, no? E nel Tutto Città c'erano le guide con tutti i nomi delle strade. Allora nelle pagine gialle via Gradoli c'era, non solo c'è via Gradoli a Roma, ma al numero 96 c'è anche un covo delle Brigate Rosse ed è l'abitazione romana niente meno che del boss di Mario Moretti. I carabinieri vi erano arrivati 2 giorni dopo il sequestro, il 18 marzo, erano stati chiamati da un'inquilina che aveva sentito dei rumori sospetti, quindi aveva chiamato i carabinieri. Suonano alla porta di Moretti, non risponde nessuno, allora semplicemente prendono e vanno via, no? senza preoccuparsi. Torneranno e scopriranno questo covo il 18 aprile, cioè un mese dopo, quando Moro però è ancora in mano alle Brigate Rosse. Allora aprono questa volta, c'è una doccia, quella del bagno, il telefono, non so come si chiami, che è aperta e che spruzza acqua sulla parete tenuta su da una scopa, come se fosse stato fatto apposta, no, di buttare l'acqua sulla parete quasi per far scoprire il covo, no? La vicina di casa, vedendo l'acqua, chiama i pompieri e con i pompieri poi arrivano anche i carabinieri, insomma le forze dell'ordine, probabilmente i servizi segreti, no? Il 18 aprile è lo stesso giorno in cui esce il comunicato falso, il primo numero 7, no? Che annuncia appunto che il corpo di Moro è nel lago della Duchessa, no? Ecco, allora, questa è una cosa veramente molto molto strana, questo fatto, no? Allora uno dice, ma questo comunicato numero 7, chi è che l'ha scritto? L'ha scritto un pregiudicato della banda della Magliana, Antonio Chicchiarelli, che sarà poi ucciso da un killer nell'84. Prendiamo...
Sì, abbiamo una telefonata. Radio Cooperativa, buonasera. Peccato, era Giovanni, abbiamo visto la telefonata. Mario?
Allora, dicevo appunto che questo falso comunicato è stato preparato, scritto da Antonio Chicchiarelli, un falsario della banda della Magliana, ma di questo parleremo tra un po', no? Dopo il comunicato numero 8 che sanciva la condanna a morte di Moro, le Brigate Rosse telefonano alla famiglia. Allora abbiamo l'audio originale di una conversazione di un brigatista con la figlia del presidente democristiano. Ascoltiamola.
Senta, io sono uno di quelli che ha qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione.
Sì.
Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che non servono assolutamente niente.
Sì.
Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti. E abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che noi non potremo far altro che questo. Mi ha capito esattamente?
Sì, l'ho capita benissimo.
Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che, sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così la leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo appunto, siccome suo padre insiste, crede che appunto non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati.
Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare.
Ma guardi, il problema
perché ci tengono proprio prigionieri.
No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa. Se questo non avviene nelle prossime ore, non posso discutere, non sono autorizzato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
Eccoci qua, allora abbiamo una telefonata in diretta e la prendiamo subito. Radio Cooperativa, pronto?
Ah,
va bene, grazie Giovanni. Ok, Mario?
Ecco, ci sono due cose che a me turbano, diciamo, dall'ascoltare questa telefonata. La prima è la calma con cui la figlia di Moro risponde in una situazione che dovrebbe essere di una tensione pazzesca. E la seconda è la telefonata del brigatista che sembra cercare in tutti i modi di salvare la vita a Moro, no? C'è un'altra telefonata, sempre delle Brigate Rosse, che viene fatta invece a Franco Tritto. Franco Tritto era il collaboratore all'università di Aldo Moro come professore universitario. Ascoltiamola.
È il professor Franco Tritto? E chi parla? È il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei il professor Franco Tritto? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigate Rosse. Va bene? Ha capito? Sì. Adempiamo le ultime volontà del presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, si può ripetere il costituto. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia. Sì. Che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza. Cortesia, no. Mi dispiace, ma... Cioè, se lei telefona, non verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il presidente.
Parli con mio padre, la prego.
Cioè, è straziante comunque.
Sì, sì, sì. Ecco, queste sono praticamente, questa è la telefonata che chiude il cerchio e poi il corpo di Aldo Moro verrà trovato, no? Allora, prima però di andare avanti nell'analisi delle cose strane che sono successe in quel periodo, bisognava anche capire che vita veniva vissuta anche da un punto di vista politico in Italia, no? Cioè, perché Moro? E perché Moro era così importante, no? Moro stava lavorando da parecchi anni all'avvicinamento tra la Democrazia Cristiana e il partito di Enrico Berlinguer, che dopo il golpe militare di Pinochet in Cile, che aveva rovesciato e ucciso Salvador Allende, aveva lanciato la proposta del compromesso storico, cioè di una unificazione di intenti tra le masse cattoliche, socialiste e comuniste per fronteggiare eventuali pericoli dello stesso genere. Il partito di Berlinguer in quel periodo contava su circa un terzo dei voti del paese, quindi era una forza veramente molto molto importante. Il governo Andreotti IV, quello che nasceva mentre veniva rapito Aldo Moro, veniva votato dai partiti di sinistra, compreso il Partito Comunista, proprio nell'ottica di quel centro-sinistra per il quale Moro aveva lavorato, come dicevo prima, negli ultimi 10 anni. Ma c'è qualcos'altro. La svolta a sinistra della politica italiana non piace, secondo l'opinione di molti, ad ambienti importanti, tra i quali quello del governo americano, nel quale Henry Kissinger sembra rappresentare la materia grigia. Henry Kissinger era il segretario di Stato, quindi il ministro degli esteri, ed era praticamente il pezzo da 90 nell'amministrazione americana di quel periodo. Nello stesso anno, in estate, c'è l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Aldo Moro era il cavallo di razza su cui la Democrazia Cristiana puntava. Le ambizioni di Andreotti verso questa carica, tuttavia, sono molto molto grandi. Alla fine, nella lotta al coltello tra le correnti democristiane, soprattutto una volta eliminato Moro, tra Andreotti e Cossiga, vedrà eletto Sandro Pertini, che è il primo socialista capo dello Stato. Non considero Saragat un vero socialista. Allora uno dice, bene, com'è che noi sappiamo tutte queste cose? Cioè, come mai quando le Brigate Rosse erano un'organizzazione clandestina, si muovevano i servizi segreti, si sanno tutte queste cose? In realtà Moro ha scritto durante la sua prigionia moltissime lettere, circa 90, 86 mi pare per la precisione, ed un memoriale, e le lettere erano indirizzate, oltre che ovviamente alla famiglia e ai suoi compagni di partito, anche agli esponenti più importanti della vita pubblica, tra i quali ho già ricordato prima il Papa Paolo VI, il segretario dell'ONU Kurt Waldheim ed altre personalità di questo genere, no? In quel periodo, dopo l'uccisione di Moro, ne furono rese note soltanto 7. Uomini politici, amici di Moro e anche esperti, sostennero fin dall'inizio, fin dalla prima lettera che era indirizzata a Cossiga, che non potevano essere scritte da Aldo Moro, che non lo riconoscevano, che gli erano state estorte dai suoi sequestratori, che era vittima di violente pressioni psicologiche o addirittura che fosse stato drogato. Dal 1978 a oggi abbiamo saputo che le lettere erano molto più di 7. La Fondazione Moro nel 1979, in un libro che raccoglie scritti e interventi di tutta una vita, il libro si chiama Aldo Moro, gli avvenimenti e l'intelligenza, del 79, ne pubblica 25, cioè 25 lettere che di sicuro sono state recapitate. Qualche anno dopo il sequestro di Moro, a Milano viene scoperto dai carabinieri dalla Chiesa, in via Monte Nevoso, un covo delle Brigate Rosse, e qui trovano molte lettere. Ma nel 1990, durante viene fatta una ristrutturazione in questa casa, si butta giù un tramezzo, e dietro questo tramezzo si trovano addirittura un sacco di altri manoscritti e dattiloscritti. In totale sono più di 400, quindi una produzione pazzesca se pensiamo al periodo di detenzione. Sono appunti, lettere, minute, brutte copie, addirittura ci sono dei testamenti. Il materiale è disordinato e alla fine non sarà completo, cioè ne mancheranno probabilmente anche le Brigate Rosse, molte cose le avranno eliminate, le avranno bruciate, no? Allora, quello che non si sa è quante e quali di queste lettere siano state spedite, quali siano state scartate da Moro, quali invece siano state scartate dalle Brigate Rosse, che magari non volevano far sapere alcune informazioni, no? Ci saranno diverse commissioni di inchiesta parlamentare successivamente e questo materiale sarà poi riordinato classificandolo secondo vari sistemi, tanto che oggi si parla del memoriale A, B, C e D. I documenti comunque vengono resi pubblici dal Parlamento pochi giorni dopo il secondo ritrovamento nel 90. I giornali ne pubblicano ampi pezzi e sono depositati agli atti del processo Moro. La Commissione parlamentare sul terrorismo ha pubblicato nella sua relazione finale i manoscritti che sono stati trovati, fatta eccezione di qualcuno perché erano privati, insomma non c'entravano, diciamo, con la storia. E questo lavoro parlamentare è poi diventato un libro che è da leggere, secondo me, che è stato fatto da Sergio Flamigni. Sergio Flamigni ha scritto diversi libri sul caso Moro. Questo si intitola Il mio sangue ricadrà su di loro, che è una frase che Moro, in una delle sue ultime lettere, ha utilizzato. Questo libro è del 97.
Andiamo in break musicale. Questo è Napulè.
Napolè mille colore, Napolè mille paure, Napolè a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Napolè non solo amare, Napolè adori mare, Napolè una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. Napolè una camminata, niente vica mi è salata. Napolè tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napolè mille colore,
mille paura,
Napolè un sole amare,
Napolè attore mare,
Napolè una carta sporca,
e nessuno sa importa,
Napolè una camminata, Napolè tutto un sogno,
e ha fatto un po'
Napolè mille.
siamo in onda. Mario, proseguiamo.
Accanto alle lettere di cui abbiamo parlato c'è anche il memoriale. Il memoriale che ha una quarantina di scritti, dai quali emergono le considerazioni di Aldo Moro su delle questioni veramente molto delicate come Gladio, il piano De Lorenzo, la strategia della tensione, la strage di Piazza Fontana, i finanziamenti della Democrazia Cristiana, lo scandalo Lockheed, chi ha una certa età ricorderà questi nomi, la politica italiana in Medio Oriente e in Libia con lo scambio dei prigionieri, eccetera, eccetera. A proposito di De Lorenzo, vale la pena di ricordare che lui era a capo del piano Solo. Il piano Solo era un piano che voleva rovesciare il governo di centrosinistra in maniera militare. Era questo un progetto con il quale si proponeva di assicurare all'arma dei carabinieri, il cui comandante generale al tempo era il generale appunto Giovanni De Lorenzo, e solo per questo il nome ai carabinieri, il controllo militare dello Stato, andando ad occupare i cosiddetti centri nevralgici, non so, la radio, la televisione, i ministeri, eccetera, e soprattutto prelevando e allontanando rapidamente, volevano mandarli in Sardegna, in una zona molto impervia dove dei terreni erano stati acquistati, dei personaggi che erano ritenuti politicamente più pericolosi. I carabinieri avrebbero catturato appunto questi personaggi che sarebbero stati loro indicati e li avrebbero inviati appunto in Sardegna, no? La lista dei soggetti da prelevare sarebbe stata ricavata ed elaborata sulla base delle risultanze dei famosi fascicoli del SIFAR. Il SIFAR era all'epoca il servizio segreto, poi è diventato SID, hanno cambiato il nome, no? Senza cambiare la sostanza, e questi famosi fascicoli sono stati pretesi da De Lorenzo, erano già stati ottenuti, pretesi ed ottenuti da De Lorenzo qualche anno prima. Questo piano Solo era appoggiato da organizzazioni internazionali del tipo Stay Behind come Gladio, di cui parleremo tra poco, no? E aveva, questo almeno sembra, il beneplacito dell'allora Presidente della Repubblica Segni, al quale non andava assolutamente bene l'idea di Moro di aprire sempre di più alle forze di sinistra. Questo nonostante Moro si fosse prodigato per aiutare Segni a diventare capo dello Stato nella sua lotta con Leone. Da ricordare è che per la corsa al Quirinale, oltre all'aiuto di Moro, era stato fondamentale anche l'intervento proprio di De Lorenzo, il quale aveva prodotto durante le elezioni del nuovo presidente un dossier in cui la donna Vittoria, la moglie di Leone, non faceva proprio la figura di una santa, e quindi questo aveva deviato i voti verso Segni. Segni propose, o forse minacciò, un governo di tecnici sostenuto dai militari, cioè disse a Moro: o la smetti con queste storie di sinistra, oppure io faccio intervenire, passiamo ad un governo di tecnici sostenuto dai militari. Non si sa chi fossero i tecnici, no? Allora i due caposaldi, diciamo, della politica italiana da questo punto di vista erano Moro, che era capo della Democrazia Cristiana, e Nenni, che invece era capo del Partito Socialista Italiano. Ed entrambi si resero conto di quello che stava succedendo, fecero marcia indietro, ci fu un governo monocolore, per salvaguardare appunto le istituzioni democratiche. Subito dopo, qualche mese dopo, Segni ebbe un ictus e quindi non poté più svolgere la sua carica, gli subentrò Merzagora, che allora era presidente del Senato. E Merzagora era proprio l'uomo al quale De Lorenzo avrebbe voluto affidare la guida del governo dopo il golpe, quindi c'era un po' di rischio. Però altri pochi mesi dopo Segni si dimise definitivamente e al suo posto venne eletto Giuseppe Saragat. Il piano venne scoperto e venne reso pubblico da un'inchiesta dell'Espresso, pare, con un suggerimento del KGB, che era il servizio segreto sovietico di Mosca. I giornalisti responsabili di questo articolo, di questa inchiesta sull'Espresso, erano Scalfari e Iannuzzi, due giornalisti molto famosi ancora oggi, che vennero denunciati da De Lorenzo e, nonostante due borse di documenti accusatori e la richiesta da parte dell'accusa di assoluzione, vennero comunque condannati. Questi documenti di cui parlavo, queste due borse di documenti, erano stati raccolti dal generale dei carabinieri Giorgio Manes, che sapeva tantissimo sul progetto Solo, proprio perché vi aveva partecipato. Lui era un subordinato di De Lorenzo e quindi vi aveva partecipato. Ma lo Stato oppose il segreto di Stato sulla questione e cominciò a fare degli omissis, cioè a tagliare delle frasi dai documenti. Gli documenti divennero così assolutamente inutilizzabili. Ed è stato così che Scalfari e Iannuzzi sono stati alla fine condannati per diffamazione. De Lorenzo intanto era diventato un senatore del Movimento Sociale Italiano e si era molto occupato per dirigere a suo favore le indagini sul caso Solo. Tutte queste informazioni sul caso Solo derivano dal dossier della Commissione d'inchiesta parlamentare Alessi e dalla relazione conclusiva della Commissione Gualtieri. Abbiamo parlato di Gladio. Gladio invece era un altro tipo di cosa. Era un'associazione segreta, però in ambito NATO. E questa associazione, questa organizzazione meglio, era nata durante la guerra e poi era stata mantenuta e rafforzata in Europa durante la guerra fredda per impedire un'avanzata comunista, addirittura un'invasione comunista, ma anche e soprattutto in Italia la presa del potere da parte del Partito Comunista Italiano. Questo tipo di organizzazione è definita stay behind, cioè che sta dietro, che agisce nell'ombra, e vedeva in Italia la presenza del SIFAR, cioè dei servizi segreti italiani, e della CIA, che sono, come sappiamo, i servizi segreti degli Stati Uniti. Come abbiamo sottolineato molte volte nelle varie puntate che abbiamo realizzato qui in radio, l'attività dei servizi segreti non è sempre stata lecita. La Gladio italiana venne resa nota da Giulio Andreotti nel 90, quindi dopo la caduta del muro di Berlino e quindi una volta terminata la guerra fredda. Dopo la divulgazione del segreto, pur non esistendo nulla di accertato, sono state fatte molte ipotesi sulle relazioni intrattenute da questa organizzazione o da parte di questa organizzazione con le versioni sia di destra che di sinistra, con gli attentati, con tentativi di colpo di Stato come il progetto Solo avvenuti in Italia. Già precedente si era comunque parlato di tale organizzazione, abbiamo visto che ne parla Moro nel suo memoriale durante la prigionia con le Brigate Rosse, e la sua esistenza era comunque ovviamente conosciuta dai vertici politici, dai ministri, dai vertici militari e dai servizi segreti. Nel 2000, 19 anni fa, il rapporto del gruppo democratici di sinistra L'Ulivo, che è la denominazione che poi è diventata il Partito Democratico sostanzialmente, stilato in seno ad una commissione parlamentare, concludeva che la strategia della tensione era stata sostenuta dagli Stati Uniti d'America per impedire al Partito Comunista Italiano e in certo grado anche al Partito Socialista di raggiungere il potere esecutivo nel paese. Ma di queste cose strane ce n'è non solo per il terrorismo di sinistra, diciamo, per l'estremismo di sinistra, ma anche per quello di destra. L'ex terrorista appartenente prima ad Avanguardia Nazionale e poi a Ordine Nuovo, Vincenzo Vinci Guerra, confessò nel 1984 al giudice Felice Casson, quindi diciamo questo avviene prima di sapere che Gladio esiste, cioè della rete Gladio che esiste. Dicevo che Vincenzo Vinci Guerra confessò a Casson di aver compiuto l'attentato terroristico di Peteano nel 72, nel quale erano stati uccisi tre carabinieri, no? Durante il processo Vinci Guerra spiegò come era stato aiutato dai servizi segreti italiani e come fuggì nella Spagna, che era ancora sotto Franco, quindi di destra, dopo la strage di Peteano. L'ex terrorista, sentito nello stesso anno anche nel processo relativo alla strage di Bologna, ha parlato apertamente dell'esistenza di una struttura occulta nelle forze armate italiane, composta sia da militari che da civili, con avente, diciamo, come finalità di impedire una invasione sovietica, ma che anche se questa non era avveniva, era comunque in grado di coordinare le varie stragi per evitare che anche dall'interno il paese si spostasse troppo a sinistra. Questo, sempre secondo la testimonianza dell'ex terrorista, è stato fatto a nome della NATO e con il supporto dei servizi segreti di alcune forze politiche e militari italiane. Cioè, sono cose che si dicono nei bar, no? E che sembra impossibile che siano successe veramente. Ma ci sono, nella storia delle Brigate Rosse, ci sono altri misteri misteriosi.
Avevo una telefonata in diretta, Radio Cooperativa, pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera Luigi, buonasera.
Senta, io voglio esprimere la mia opinione sulla faccenda dell'uccisione di Moro.
Prego.
Perché le posizioni erano molto diverse, ma poi ora adesso, a distanza di 30 anni, e sono avvenute tante robe, compreso la profezia di Moro, perché lui dice di sangue, ma se si elimina la questione di sangue, di fatto la scomparsa della Democrazia Cristiana in Moro era presente, e di fatti è scomparsa la Democrazia Cristiana.
Infatti vedo Mario che annuisce.
Eh?
Vedo Mario infatti che annuisce.
Sì, come profezia, no? A parte sì, mi sangue ricadrà su di voi, però la faccenda, se si guarda in chiave politica, di fatto la visione di Moro vedeva che se non andava in porto qui progetto, alla fine c'era la scomparsa della Democrazia Cristiana. Ma questo già avveniva perché Paolo VI era stato costretto a prendere delle posizioni diverse da quelle da lui auspicate all'interno del Concilio Vaticano II. Non so se vi ricordate, ma Paolo VI propugnò il referendum sia sul divorzio che sull'aborto. E tenete presente che se uno va a vedere i documenti di concilio, in un certo qual modo era una piccola marcia indietro, quindi è segno che all'interno dell'Oltretevere non aveva più tutto qui potere e si andava logorando il potere di Papa in quel tipo di ambito. La posizione di Crassi apparentemente pareva che fosse una posizione contro il compromesso storico, ma io, alla luce della storia, di come poi si è svolta, io non credo che ci fosse un compromesso storico, ma credo che il famoso discorso delle convergenze parallele, perché due parallele non si possono mai unire, ma,
sì,
ma se si interpreta quel discorso, siccome questi non parlano mai a vanvera, se si interpreta quel discorso significava che tutte e due le forze abbandonavano perlomeno il disegno, dovevano abbandonare le proprie posizioni di partenza e convergere su una situazione che poi l'avrebbe visti antagonisti, cioè in pratica la creazione di un bipartitismo italiano. In questo senso c'era sì lo sdoganamento del Partito Comunista, perché logicamente la Democrazia Cristiana già governava, ma in Moro era chiaro questo disegno, nel senso che se non si creava un antagonismo, cioè un bipartitismo, più che un bipartitismo in Italia, anche la Democrazia Cristiana sarebbe perita, e difatti questo è avvenuto, perché il quadro generale nell'ambito dell'Europa, perché gli anni 70 avevano eliminato le dittature di destra, cioè le dittature di destra non erano più in grado di reggere, perché lo sviluppo finanziario che si era creato tramite il soggiogamento delle classi subalterne in questi regimi era come una pentola, se non c'è la valvola di sfogo questa pentola esplode, quindi erano stati costretti a buttare giù questo, e negli eventi che erano avvenuti, Cugnal, tutte le varie robe di come si era svolto il processo democratico di questi, aveva portato a dei bipartitismi in un certo senso, e in più c'era l'eurocomunismo, perché uno se ne dimentica, ma c'era nel disegno, non c'era l'unità della, io almeno la vedo così, io esprimo i miei pensieri,
certo.
E non c'era l'unità d'azione di governare insieme Democrazia Cristiana e Partito Comunista, questo poteva anche esserci, ma come in Germania governarono insieme, cioè ci fu una coalizione di tutti i partiti, ma poi si ridivisero per ricreare il bipartitismo, cioè nel senso che poi Willy Brandt andò al potere, tutto quello che stava avvenendo. La non creazione di bipartitismo, chiamiamolo all'inglese, alla tedesca, come uno vuole, in Italia, ha portato inevitabilmente alla fine della Democrazia Cristiana. Questo è il nocciolo fondamentale, perché il Partito Comunista, essendo di per sé, avendo un veto d'esclusione, anche se il Partito Comunista non esiste più o esiste delle frange che si chiamano ancora comuniste, ma c'era il veto a governare, quindi di fatto ciò che è sparito nella politica è la Democrazia Cristiana. Io non vedo una lotta verso il compromesso storico. La posizione di Craxi era più logica. Perché? Perché se si fosse creato il bipartitismo, Craxi avrebbe avuto una posizione nell'ambito di bipartitismo opposta alla Democrazia Cristiana, perché quell'altri da soli non ce l'avrebbero fatta, e quindi avrebbe avuto una posizione, non voglio dire predominante, ma certamente determinante. Non essendoci quel tipo di bipartitismo, Craxi si assicurava una posizione di rendita, perché automaticamente veniva escluso tutta una parte della popolazione italiana a governare, e quindi lui di rendita avrebbe potuto imporre ciò che poi negli anni Ottanta ha imposto. Cioè lui era in una situazione che in entrambi i casi non aveva di questo tipo di problemi. In questo senso poteva prendere quella posizione, perché entrambe le soluzioni che sarebbero venute fuori a lui
andavano bene entrambi,
e certo, quindi era l'unico che poteva. Ma chi non poteva prendere posizione diversa erano coloro che veramente credevano nel disegno di Moro, cioè nel fatto di creare un bipartitismo compreso. Questi due assolutamente non potevano, cioè erano costretti a accettare quella posizione. Chi è che sapeva che questi erano costretti a accettare quella posizione? Erano gli Stati Uniti d'America.
Ti ringrazio,
io
Luigi.
Ho questa opinione, vi saluto.
Grazie. Gentilissimo Luigi. Ringraziamo ovviamente per la telefonata, perché comunque Luigi è una persona parecchio
molto
competente,
molto preparata.
Allora vi lasciamo con un break musicale, Mario, nel frattempo, e ritorniamo subito dopo. Abbiamo parlato di scandali italiani comunque, quindi
se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Sei bella, oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui, vedo la maestà del Colosseo, boccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame.
Prendiamo subito, perché altrimenti non finiamo la puntata oggi. Mario, altrimenti dobbiamo tornare.
No, finiamo, casomai tagliamo qualche storia, perché a questo punto ci si rende conto che la storia di Moro non è soltanto una vicenda, possiamo considerarla violenta o politica, ma è veramente una storia di spie, di misteri, è un romanzo giallo, no? Il materiale che è stato rinvenuto nei vari covi delle Brigate Rosse, le dichiarazioni dei loro capi, in particolare di Alberto Franceschini, danno a tutta la vicenda un alone di mistero incredibile. Ancora oggi non sappiamo quasi niente su come è avvenuto il sequestro e su chi, per esempio, abbia ucciso realmente lo statista italiano, no? Allora, ci sono tantissimi problemi, tantissimi dubbi, no? Per esempio, la scorta di Aldo Moro decideva ogni mattina un percorso differente da effettuare. Il rapimento avviene alle 9 di mattina. La cosa strana è che quella mattina la zona subisce un blackout telefonico, strano, proprio quella mattina. Non c'è una sola telefonata delle Brigate Rosse che si riesca a capire da dove viene, perché la SIP non ha mai collaborato con i servizi dello Stato, no? E tutte queste cose sono davvero molto 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 strane, no? Allora vediamo un po', cominciamo ad analizzare alcune di queste stranezze. Per esempio, il famoso comunicato numero 7, quello falso, no? Che collega in qualche maniera le Brigate Rosse con la banda della Magliana, no? Chicchiarelli è l'uomo che lo scrive, è un falsario che è legato appunto alla banda della Magliana, perché era il loro esperto nella falsificazione dei documenti di identità, eccetera. Allora, qual è il senso di quel comunicato? Chi è che glielo ha chiesto? Ecco, non si sa chi gliel'abbia chiesto. Chicchiarelli verrà giustiziato nell'84 sulla porta del suo appartamento e non potrà parlare. Tuttavia c'è Raffaele Cutolo, che era il capo dell'allora vincente nuova Camorra organizzata. Durante un processo alla Corte d'Assise di Napoli racconta quanto segue. Io avevo l'audio, però in napoletano si faceva un po' fatica a capirlo, quindi lo leggo io. Uno dei capi della banda della Magliana, un certo Nicolino Selis, qui è la Magliana e mostra con le mani che sono molto vicini, e qui c'è via Montalcini, che è dove hanno rinchiuso Moro, non volendo aveva saputo dove Moro sta. Mi dice: Raffaele, ti interessa salvare Moro? Ho detto: fammi domandare. Ho chiesto ad un avvocato, ho domandato a Roma, non mi hanno voluto ascoltare. Quando l'hanno saputo i politici di fama nazionale, hanno mandato Enzo Casillo, un mio carissimo amico, che è stato fedele fino alla morte, è stato ferito fino alla morte, cosa strana, è morto col tesserino dei servizi segreti, vicino ai servizi segreti a Roma, e non diciamo che sono i servizi segreti deviati, i servizi segreti comunque, no? Diciamo sempre i servizi segreti deviati. I servizi segreti italiani, no? Quindi potevo salvare Moro. Dissero: fatevi fatti vostri. Infatti stavano preoccupati se io salvavo Moro. E io ho fatto una amara riflessione, no? Ecco, quindi sì, l'italiano non è il massimo, no? Però insomma si capisce che appunto, pur avendo avuto la possibilità di salvarlo, gli è stato chiaramente impedito. Chiaro che Cutolo è un bandito e la sua parola può anche non valere niente, ma i fatti misteriosi intorno alla mancata liberazione di Moro sono tanti ed inquietanti. C'è la faccenda della seduta spiritica di cui ho parlato prima e del nome Gradoli che ne viene fuori, no? Come ho detto, è Romano Prodi che lo racconta perché era presente. Ora, io me l'immagino, cioè non mi immagino per niente questo convegno di economisti ed ex ministri o vice ministri, c'era Baldassarri, c'era Clo, c'era Prodi, per fare il gioco del piattino. Oppure bisogna capire chi guidava il piattino delle persone che erano presenti, che lo guidava verso le lettere che componevano le parole Viterbo, Bolsena, Gradoli. Ancora più misterioso risulta il fatto che i servizi segreti e il Ministero dell'Interno, che era guidato da Cossiga, non ispezionassero via Gradoli, dicendo semplicemente che sullo stradario non c'era, quando proprio là, nelle pagine gialle, era invece presente via Gradoli. E poi c'erano i rapporti con l'andrangheta calabrese. Il deputato democristiano Casora sostenne nel 1991 che esponenti di questi gruppi dell'andrangheta offrirono alla Democrazia Cristiana la liberazione di Moro in cambio della libertà di circolazione per alcuni loro amici che erano in soggiorno obbligato, e la Democrazia Cristiana rifiutò. Poi c'è la mafia anche che interviene, ci sono le testimonianze di Tommaso Buscetta, pentito della mafia. Secondo queste rivelazioni la mafia sarebbe stata interpellata per liberare Moro, Ma poco dopo Pippo Calò disse a Stefano Bontate, che era il boss a Palermo della mafia, Pippo Calò disse a Bontate di interrompere le ricerche perché gli ambienti politici democristiani non volevano si procedesse. Un altro pentito, Francesco Marino Mannoia, racconta che Calò avrebbe detto a Bontate: Stefano, ma ancora non l'hai capito che sono proprio loro, gli uomini del suo stesso partito, a non voler affatto che sia liberato? Qualcuno suggerisce che la decisione di abbandonare Moro sarebbe stata presa dopo il 9 aprile, quando lo statista dalla prigione aveva rivelato segreti molto compromettenti per la CIA e per Andreotti, ma su quest'ultimo punto non ci sono prove, quindi sono solo delle voci. E poi c'è la figura di Mino Pecorelli. Mino Pecorelli è un giornalista di una agenzia, si chiamava OP, Osservatorio Politico, il quale durante la prigionia di Moro anticipa alcune informazioni, come per esempio l'esistenza del memoriale di alcune lettere che appariranno solo più tardi. Pecorelli è una figura molto scomoda perché è intralazzato con i servizi segreti e anche con alcune frange estremiste, soprattutto di destra. Il 20 marzo del 79 Pecorelli viene ucciso a Roma dalla mafia. Tommaso Buscetta rivela che l'esecuzione è opera della banda della Magliana, aperte virgolette, per fare un favore a Giulio Andreotti, chiuse virgolette. Questi, Andreotti, era preoccupato, secondo Buscetta, di alcune lettere autentiche di Moro che Pecorelli avrebbe ricevuto dal generale Dalla Chiesa. Queste lettere contenevano pesanti accuse verso Andreotti da parte di Moro, e Pecorelli ne avrebbe fatto un accenno in uno dei numeri di OP, di questo giornale, e per questo sarebbe stato eliminato. Il processo ad Andreotti su questo episodio portò prima ad una assoluzione, poi ad una condanna di 24 anni. Poi però in Cassazione la Cassazione annullò la condanna e rese definitiva la sentenza di assoluzione.
Abbiamo una telefonata in diretta, Radio Cooperativa, buonasera.
Saluto a voi, sono Dennis.
Ciao Dennis, ciao Dennis. Ciao.
Sarebbe interessante conoscere anche la tempistica dei vari comunicati, no? Sarebbe interessante se il comunicato numero 7, sapere se il comunicato numero 7 appare dopo la cosiddetta seduta spiritica dei Prodi e degli altri, sapere come mai dopo questo qua viene smentito e due giorni dopo ne appare un altro. Queste cose,
ma lo dici perché lo sai, sei a conoscenza di questo, di questi fatti?
Non ho capito, scusa.
Ma lo dici, Dennis, perché sei a conoscenza delle tempistiche tu?
No, purtroppo non sono a conoscenza. Facendo il libro di Sciascia che ho sotto mano, no, purtroppo non lo dice mai. No. Penso che a questo punto non sia tanto importante saperlo, perché se no si dà per scontato che ci sia stata una seduta spiritica, ci sia stata il fatto contraddittorio che un credente e un futuro presidente del Consiglio cattolico abbia partecipato, e quindi una cosa che è
grottesca,
completamente in contraddizione con la sua logica, no? di credente, di democristiano sputato, insomma, che vada a una seduta spiritica e dica che quello che viene detto in una seduta spiritica, cosa che lui credo non facesse puntualmente, insomma, non desse per scontato che quello che succede nelle sedute spiritiche sia la realtà, la verità.
Erano tutti la prima volta che ci andavano e poi hanno detto.
Sì, appunto, quindi non stanno in cielo un'intera, esatto. Questo, no? È assurdo, ed è molto più assurdo e più illogico che questo sia venuto fuori e poi sia stato cancellato. Non so se capite quello che voglio dire.
Sì.
Cioè, in una cosa che è veramente sconvolgente, avviene un fatto del genere, o si presume che sia avvenuto un fatto del genere, o si dà per scontato che sia avvenuto un fatto del genere, senza mettere alcun dubbio a questo, no? E questo signore, ma non per dar la colpa a Prodi, perché per me Prodi è un burattino come Berlusconi, come tanti altri, come Obama, come tanti altri, però questo burattino diventa Presidente del Consiglio. Non è che poi sparisca, lo mettano via, come ha messo via tanti, diventa Presidente del Consiglio. E questa è una cosa dal mio punto di vista, che rende l'idea di quella che è la democrazia, di quella che è la quella,
certo,
a cui tanti credono. Oltre a tutto, quello che fa trasparire Sciascia nel suo libro è che, e continua a ripeterlo, che Moro potrà essere il meno implicato in tutte le faccende in cui era intralassava la DC, no? Con la CIA, con tante altre cose, con gli Stati Uniti, con tante altre cose, era anche quello che conosceva meno le cose della politica, perché lui dice in varie lettere che accusa Zaccagnini, per esempio, di avergli imposto di diventare presidente della Democrazia Cristiana, cosa che lui non voleva. Lui dice era una persona molto pigra, una persona che non aveva probabilmente neanche grandi ambizioni, si vivacchiava nella DC, si stava bene, però non si sapeva, poi riesce a capire nell'ultima lettera che scrive.
Ecco, Dennis, siamo in fase di chiusura, se puoi stringere cortesemente.
Sì, velocemente, non posso leggere la lettera, però lui dice date le responsabilità ben precise all'interno della DC, e fa vari nomi, tra i quali Zaccagnini, Cossiga, Andreotti e qualche altro che non ho tempo di leggere. Comunque, ripeto, tutto questo si ripercuote dal 79, arriva adesso, e tutto quello che sta venendo fuori adesso è, lui l'aveva detto tra l'altro nella lettera, che in pratica il suo sangue sarebbe ricaduto su coloro che pensavano che eliminandolo, non perché fosse una cima, dice bene Gaber in una sua canzone, quando parla del delitto Moro, dice che proprio per colpa di Moro ha fatto sì che per tanti anni si sia creduto che le Brigate Rosse fossero quello. E poi un'ultima cosa,
sì, Dennis, rapido, per cortesia.
Sì, tutte le operazioni fatte dalle cosiddette Brigate Rosse hanno un sapore mafioso, l'incaprettamento, il gambizzare le persone, sono tutte operazioni quasi dettate dalla mafia. Vi saluto. Ciao.
Grazie Dennis, gentilissimo. Dennis.
Allora, prima di chiudere, voglio ricordare, visto che Dennis me l'ha fatto venire in mente, il titolo del libro a cui lui faceva riferimento. Si chiama L'Affair Moro, di Leonardo Sciascia, è edito da Adelphi e mi pare che costi 16 euro e qualcosa, lo trovate in tutte le librerie, è un libro splendido che anch'io consiglio assolutamente di leggere, no? Ecco, stavamo parlando di tutte queste stranezze, adesso il tempo è scappato via, no? Di stranezze ce ne sono ancora tantissime, no? Stavo parlando di Pecorelli, che è un giornalista che si era occupato di tutti gli intrighi che il potere e i servizi segreti allora conducevano, a cominciare per esempio dal cosiddetto accordo Moro con il terrorismo palestinese. Noi chiudiamo un occhio sui terroristi che transitano il nostro paese e voi non mettete le bombe in Italia, con il traffico delle armi ed è una cosa abbastanza strana, e chiudo direi con questa osservazione. Ah no, c'è un'altra questione. C'è anche un tenente colonnello,
abbiamo ancora 3 minuti.
Sì, dei carabinieri, Antonio Varisco, che nel 1979 viene ucciso, la morte viene attribuita ai brigatisti, però Varisco fu quello che gestì materialmente il caso del covo brigatista di via Gradoli. Varisco era un amico del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa ed era anche un amico di Pecorelli. Allora è abbastanza strano come le persone che sapevano il contenuto delle lettere, dei documenti che venivano scoperti nei covi, siano stati uccisi, Pecorelli e Varisco, a distanza di pochi mesi dalla mafia, e Dalla Chiesa è stato ucciso a Palermo, dove è stato mandato in assoluta assenza di tutte le protezioni. C'è una frase famosa di Dalla Chiesa, dice io ho meno strumenti del pretore di Forlì, e Forlì era considerata la procura più tranquilla di Italia, no? E quindi noi sappiamo poi com'è finita la storia di Dalla Chiesa. Ecco, come dicevo prima, i misteri intorno a questa questione sono ancora tantissimi, non abbiamo il tempo di sviscerarli, ma li potete trovare sia sul libro che vi ho segnalato, e poi ci sono tantissimi libri sull'affare Moro. Grazie.
Grazie ancora a te, Mario. Ci risentiamo mercoledì prossimo con Non ci credo alle ore 20:20. Diamo spazio agli amici di Megafon e da parte di Andrea e da parte di questo ceffo.
Ciao da Mario.
Ci risentiamo la prossima settimana. Buon proseguimento a tutti, grazie ancora.
Tauto tenizon kai tetnekos kai agrikoros kai kateudon kai neon kai grayon la de garme tapeson tai kai nesti kai na pan tauto.